Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore ci dia una grande fede, rinnovi nel nostro cuore la piena fiducia nella potenza della Santa Eucaristia che noi offriamo, nella grande mediazione, nell'intercessione del Signore Gesù. Ecco, facciamo molto conto nella preghiera, nelle orazioni, a quello che la Chiesa sempre aggiunge per il Signore nostro Gesù Cristo, per Cristo nostro Signore. Appunto, questa è la forza della preghiera della Chiesa. È anche dipendente dalla nostra fede, da come noi ci affidiamo alla mediazione del Signore Gesù.
Dal libro della Genesi, capitolo secondo, dai versetti 18 al 24. Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne». Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti 9 e 11. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto, per mezzo delle sofferenze, il capo che guida la salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio.
Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo decimo, versetti 2-16. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Ecco, questo Vangelo è anche la prima lettura, naturalmente coinvolge tutti gli uomini e le donne, qualunque tipo di uomo e donna, ed è un argomento da sempre importante e anche difficile. Vorrei fare, prima di cercare di spiegare il brano del Vangelo, fare anzitutto questa premessa. Non dobbiamo pensare immediatamente adesso al sacramento del matrimonio come la Chiesa ce lo propone. La Chiesa a un certo punto della sua storia ha elevato, guidata dallo Spirito del Signore indubbiamente, il patto nuziale, il patto matrimoniale, a sacramento. E questa decisione della Chiesa, questa maturazione della Chiesa rispetto al mistero del matrimonio, al sacramento, elevandolo a sacramento, è molto importante naturalmente ed è sempre per noi credenti in Gesù, appartenenti alla comunità della Chiesa, il punto fondamentale, il punto di partenza. Non è ciò che viene considerato comunque nel Vangelo immediatamente, dove non c'è ancora la Chiesa, dove non ci sono i sacramenti, ecco ancora, dobbiamo in questo, come immediatamente vedremo, collocare questo Vangelo nel suo contesto evangelico, nel suo contesto del tempo di Gesù. E la seconda premessa che vorrei fare è questa: non dobbiamo chiedere a questa pagina, così importante, così discussa anche sempre, non dobbiamo chiedere a questa pagina i significati profondi del rapporto fra l'uomo e la donna, così come sono visti nel sacramento del matrimonio. Ci sono altri testi, altre pagine nella scrittura e anche fuori dalla scrittura che parlano di questa, della meraviglia di questo mistero, che è il fondamento poi della comunione. Ecco, la comunione che è il termine fondamentale anche della Chiesa, del popolo di Dio, ha come fondamento la comunione della famiglia, dell'uomo e della donna. Questa è la comunione di fondo, la comunione originaria, diciamo, perché è costitutiva. E l'uomo esiste, ci dice la Genesi, poi ci torneremo brevemente, l'uomo esiste come uomo e donna, maschio e femmina. Bene, detto questo, naturalmente qui si parla di norme, si parla del comandamento di Dio. Allora, andando al Vangelo, dobbiamo considerare, anzitutto direi, che sono i farisei, alcuni farisei, che chiedono a Gesù da che parte Gesù, in quale linea Gesù si pone rispetto al problema, ed è questo il problema che viene posto, del ripudio. È lecito ripudiare la propria moglie, divorziare, e quindi poi si intende potere fare nuove nozze. È lecito? Ecco, questo è il punto che viene posto a Gesù. E sono i farisei ritenevano che sì, è lecito a certe condizioni. Perché, come poi diremo immediatamente, come abbiamo anche ascoltato, perché la Scrittura lo dice, quindi la parola di Dio lo consente. Però c'erano anche altre posizioni. Dobbiamo assolutamente nominare gli Esseni, che sono molto famosi, ogni tanto saltano fuori nel nostro discorso. Una parte di questi Esseni era quello che vivevano a Qumran, ma non vivevano solo lì, la maggior parte degli Esseni viveva dovunque, in tutte le città, in tutti i villaggi, c'era un quartiere esseno. Gli Esseni erano diffusi. Ecco, gli Esseni ritenevano, a differenza dei farisei, che non fosse possibile. Cioè ritenevano l'indissolubilità del matrimonio. L'indissolubilità del matrimonio non è un'invenzione di Gesù, come forse si pensava. Non è così. C'era nella tradizione e nella posizione di molti, quella che noi vediamo qui, per esempio, negli Esseni, la convinzione che la volontà di Dio fosse l'indissolubilità del matrimonio, quindi non la proibizione del divorzio, la proibizione del ripudio, con l'idea che si possa poi fare nuove nozze, l'esclusione comunque di nuove nozze, indipendentemente questo dalla separazione. Sono due cose naturalmente distinte: la separazione, la proibizione del ripudio che pongono i farisei riguarda la legittimità, si intende secondo la legge di Dio, come la intendevano anche i farisei, di nuove nozze naturalmente, non semplicemente di una separazione. Ecco, questo mi sembra il punto centrale, ecco, che viene posto a Gesù. Si può anche aggiungere, lo vedremmo se analizzassimo lo stesso testo nel Vangelo di Matteo. Noi siamo oggi nel Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Matteo la domanda è posta con un'aggiunta diversa, in cui si vede come i farisei stessi fossero poi tra loro divisi su questo argomento. C'erano scuole diverse anche solo tra i farisei riguardo a quale causa rendeva legittimo, secondo la legge di Dio, il ripudio. Perché si bisogna stabilire quando è lecito secondo la legge di Dio, per quali motivi, e lì erano divisi. Però adesso non interessa direttamente questo. I farisei pongono a Gesù e vogliono sapere da che parte sta, che linea segue Gesù, qual è la sua linea riguardo a questo problema discusso e che aveva linee diverse. Ecco, questa differenza erano presenti tuttavia anche nella Scrittura. Questo lo dobbiamo considerare. Per esempio, se noi leggessimo il profeta Malachia, noi troviamo in modo esplicito la proibizione, dice Malachia, che Dio odia il ripudio, la proibizione del ripudio e quindi di seconde nozze. Non solo quindi nell'interpretazione ecco, successiva, ma anche dentro i testi della scrittura, per esempio Malachia è contrario, chiaramente, ed è in modo esplicito per l'indissolubilità del matrimonio. Qui però Gesù, come vediamo nel Vangelo, quando gli chiedono se è lecito secondo Gesù, secondo Gesù, se è lecito il ripudio, Gesù rinvia, se fosse possibile, a un testo ancora più sacro di quello di Malachia. Sono tutte parole di Dio, però c'è una parte ancora più elevata, ancora più sacra, che è la Torah, cioè Mosè, dice. Dire Mosè significa dire i primi cinque libri della scrittura, la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il Deuteronomio. Questi cinque libri formano un'unica opera che si può distinguere da altri complessi che sono nella scrittura, chiamata appunto la legge o Mosè o la Torah. Gesù rinvia alla legge, alla Torah, a Mosè. Che cosa vi ha comandato Mosè, dice Gesù? È lì che bisogna andare a vedere. Però nella legge stessa ci sono due linee diverse. Difatti i farisei dicono, sì, nella legge di Mosè, che vuol dire sempre la Torah di Dio, quando dice Mosè non vuol dire che l'ha scritto Mosè, ma non vale perché è un uomo. Non si può interpretare in questo modo, perché ciò che sta nella Torah, nella legge, l'ha scritto Mosè, secondo la tradizione l'ha scritto Mosè, ma è parola di Dio, cioè Mosè l'ha scritto sotto l'ispirazione divina. I farisei si rifanno alla legge, è un testo che è nel Deuteronomio, al capitolo 24, a cui rinviano, dicendo effettivamente quel testo, Deuteronomio 24, consente il ripudio. In realtà è corretto, perché questo testo consente il ripudio. In realtà Deuteronomio 24 non viene a stabilire che si può ripudiare. Deuteronomio 24 lo presuppone questo, accetta la consuetudine, la realtà del ripudio che c'era e che veniva praticata ampiamente, ovviamente, come c'è allora, come c'è oggi. Deuteronomio 24 accetta, presuppone questo e interviene per difendere, sostanzialmente per difendere la donna, cioè difendere la donna che era, forse ancora, ma che era sicuramente socialmente inferiore, aveva meno diritti sociali e meno forza sociale dei suoi diritti. E quindi è un testo che, presupponendo e non opponendosi di per sé al ripudio, si preoccupa di difendere, di proteggere la donna. Sapete che è quel testo in cui si dice bisogna darle il cosiddetto libello di ripudio, che è un diritto della donna secondo quel testo, ed è un diritto della donna perché vuol dire che essa può risposarsi e che il marito non può fare di lei poi, una volta ripudiata, quel che gli pare, com'era a volte, con un potere assoluto, cioè rimandarla, poi riprenderla, non può fare questo. Se la rimanda, deve darle questo libello, che è un suo diritto, e a quel punto lei è libera, non ha nessun dovere verso l'ex marito, ed è libera di risposarsi, eccetera. E il marito non può più riprenderla, e così via. Cioè, quindi è un intervento moderatore della legge. Cioè è un testo in cui Dio si piega sulla realtà, sulla debolezza dell'uomo, e cerca di correggere e di limitare ciò che sono i danni del ripudio. Ecco allora Gesù la sua risposta. Gesù sta con gli Esseni, è la stessa posizione degli Esseni che dicevo prima, cioè Gesù richiama un altro testo, sempre di Mosè, sempre della legge, lo prende dal libro della Genesi, al capitolo 2 che noi abbiamo letto, in realtà prende anche dal capitolo 1, ma la sostanza è proprio il testo che abbiamo letto. Il testo che abbiamo letto, Genesi 2, sostiene, è il testo della creazione dell'uomo, poi alla fine della creazione della donna, sostiene due cose fondamentali, una ancora più grande dell'altra. Sostiene che l'uomo e la donna sono uguali, che non è scontato, e che socialmente non funzionava così. È una protesta, diciamo, è un intervento della legge di Dio che dice non va bene come si fa, com'è la realtà purtroppo, perché di per sé nella creazione di Dio, così come Dio ha pensato e ha creato l'uomo, uomo e donna sono uguali. Questo è uno dei il primo significato di quel testo, ricordate, con questa immagine per cui la donna è presa da una costola dell'uomo, il significato di questa operazione, cioè di questa immagine, è proprio questo. È la stessa natura, la stessa dignità, sono uguali. Ma poi c'è un secondo significato, che è quello che interessa più direttamente qui, e che è esplicito in Genesi 2, e cioè che il matrimonio è la prima idea che Dio ha avuto quando ha creato l'uomo. Ed è per questo che li ha fatti maschio e femmina. È per questo che l'uomo lascerà il padre e la madre. Questo è il senso di tutto il racconto. È per questo motivo che l'uomo supera, si lascia alle spalle i rapporti più stretti fra il padre e il figlio, fra la madre e il figlio, che sono i rapporti potentissimi naturalmente, con i rapporti di una madre con il figlio. Eppure anche questo legame viene superato in un certo senso, perché l'uomo lascia il padre e la madre per fondare una sua casa, una sua famiglia, un suo nuovo rapporto. Per qual motivo supera tutto questo legame? Perché Dio ha fatto l'uomo e la donna così. Il pensiero di Dio è il matrimonio, questo è il pensiero di Dio, cioè l'unione fra l'uomo e la donna, ed è per questo che li ha creati maschio e femmina, cioè diversi. Sono uguali di dignità, sono diversi, proprio perché li ha pensati un'unica carne, come dice il testo, cioè un'unica realtà nel matrimonio, nell'unione dei due. Ecco, questo testo, naturalmente anche gli Esseni, per esempio, si rifacevano sempre alla Genesi, a questo testo, si rifacevano anche a un altro testo, non voglio adesso distrarvi, si rifacevano anche, per esempio, al diluvio. Sapete perché? Perché il racconto del diluvio dice che Noè salvò tutte le specie, a due, dice esplicitamente così, maschio e femmina, due a due, quindi ci vuole un'unica moglie. Ecco, quel testo viene citato anche per questo motivo. E Gesù stesso si rifà a Genesi 2, però a questo punto, come comprendiamo, bisogna interpretare l'altro testo, che è pure nella legge di Dio, a cui si rifanno i farisei, Deuteronomio. Ed è per questo che Gesù dice, stabilisce una gerarchia fra questi due testi. E dice che Dio ha concesso, è una concessione quella del Deuteronomio, quella del possibile ripudio, è una concessione di Dio. Dio è andato incontro alla debolezza degli uomini, questa debolezza degli uomini viene detta con questa espressione, alla durezza del vostro cuore, cioè alla condizione dell'uomo, che è duro di cuore, Non sono i farisei qui, non dobbiamo pensare che Gesù pensa che i farisei sono solo loro che sono duri di cuore. Qui si tratta della durezza del cuore dell'uomo, della sua condizione di debolezza rispetto alla volontà di Dio. Ma la volontà di Dio, quella originaria, quella del Creatore, perché è fondata sulla creazione, è l'indissolubilità di questo legame fra l'uomo e la donna. Questo mi pare che ecco, sia quello che Gesù vuole affermare, sicché abbiamo, ecco, da parte di Gesù il chiarimento di qual è la volontà del Creatore. E nello stesso tempo abbiamo, dentro la stessa legge, l'indicazione, il motivo per cui nella legge di Dio esiste anche nel Deuteronomio, questa risposta ai farisei, questa norma, questa possibilità. Perché? Perché l'uomo è in una condizione di debolezza. Dobbiamo a questo punto ricordarci che Genesi 2, nell'idea, nel racconto della scrittura, è prima del peccato. Poi c'è il peccato dell'uomo, l'uomo viene cacciato da quella condizione, secondo l'immagine, e cammina, non è più nella condizione precedente. Ed è per questo che Dio, la Torah di Dio, la legge di Dio, la parola di Dio, anche questo aspetto mantiene con chiarezza l'intenzione e la volontà del Creatore, che deve essere chiara, ma nello stesso tempo va incontro alla debolezza dell'uomo. Ecco, naturalmente, poi con Gesù, qui non c'è in questo testo, naturalmente, ancora, ma nella misura in cui noi affermiamo, il Nuovo Testamento afferma, che è già cominciata la nuova creazione, anche se non è finita però, non è completa la nuova creazione, noi lo sappiamo bene, perché se fosse completa la nuova creazione in noi, noi saremmo già in paradiso risorti dai morti, perché questa è la nuova creazione, però è già cominciata. Perché Cristo è risorto. Esiste già l'inizio della nuova creazione anche in noi, con le energie, con i doni e le energie che ci vengono dal Cristo risorto. E in questa misura, io penso, la Chiesa continua a mantenere la convinzione di fede, perché è una convinzione di fede questo, riguarda essenzialmente coloro che sono in Cristo, che chi è in Cristo può avere le energie, può attingere le energie dal Signore risorto ed attuare, nella misura in cui questo può avvenire per ciascuno, però ha la possibilità di attuare il disegno originario del Creatore nel patto fra l'uomo e la donna. Ecco, rivolgiamo la nostra preghiera in questo giorno per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per l'umanità intera, in particolare per quella più provata da guerre, fame, carestie, calamità naturali, cattiverie umane. La grazia che il Signore ci dona in questo giorno raggiunga ogni figlio di Dio con un raggio della sua luce. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa. Preghiamo perché resti sempre fedele alla parola di vita che è il Vangelo. Resti al fianco dei più poveri e oppressi. Sia testimone coerente delle verità eterne davanti a popoli e nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare per la pace. Invochiamola a un anno di distanza dagli eventi che l'hanno scatenata, per Gaza, la Palestina, ora per il Libano, invocando che non si allarghi ulteriormente, per le guerre a noi più vicine, ma anche per tutti i più di 50 conflitti dimenticati. Il Signore converta i cuori e infonda volontà di riconciliazione a chi ha in mano le sorti del mondo. Preghiamo. Per Papa Francesco, perché il Signore continui a sostenerlo nella sua fatica quotidiana, nella sua ricerca della pace, e gli conceda di essere ancora voce profetica per tutti gli uomini. Preghiamo. Alla luce delle scritture di oggi, preghiamo per tutti coloro che vogliono costruire una famiglia, perché la grazia del Signore li illumini e faccia superare a loro anche quelli che possono sembrare iniziali impedimenti. Preghiamo. Continuiamo a invocare il Signore.
Anche per questo tema nella Chiesa, già affrontato anche in sinodi precedenti dal Papa, per tutti coloro che sono con nuove nozze, nuove famiglie, per tutti i credenti in Gesù in queste condizioni, per il loro rapporto con i sacramenti, perché la Chiesa sia illuminata dalla verità e dalla misericordia di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Noi ci uniamo, come sempre, ma ancora di più in questo tempo, con i nostri fratelli e sorelle in Medio Oriente, in particolare ad Ain Arik, vicino a Ramallah, dove siamo, quelle comunità, a tutti i palestinesi in questo tempo. E lo ridiremo alla fine, ma ci uniamo all'invito del Patriarca di Gerusalemme e anche del Papa, domani fare una giornata di preghiera e di digiuno insieme a tutta la Chiesa per ottenere un rovesciamento del corso degli eventi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, questa preghiera ed esaudiscila secondo la tua bontà e misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.